Buongiorno, benvenuti tutti quanti. Prima di arrivare il 23 di dicembre è Gianfranco Fini. Buongiorno Porro e buongiorno tutti. Auga a tutti i commensali. Gianfranco sta a Santo Domingo, se conosco bene i miei polli. Un po' di invidia per il sole e il mare di Gianfranco. Allora, andiamo subito a vedere quali sono i temi fondamentali della giornata. E migranti, nuovo piano Albania. È quello che oggi farà di ritorno da Babbo Natale la Meloni. Farà un consiglio dei ministri in cui si discuterà come utilizzare gli hotspot, non so come cacchio si chiamano, i CPR, chiamateli come volete, le prigioni, se siete contrari a quello che avviene in Albania. Però vedete, succede una cosa sulla questione albanese di cui io non vi ho parlato e che mi fa impazzire perché dovete sapere che un giudice che aveva visto delle persone mandate in Albania che avevano fatto ricorso, anzi non erano state mandate in Albania, c'era una procedura di espatriati in procedura accelerata e queste persone, un tunisino mi sembra, fa un ricorso contro questa procedura e il Tribunale di Roma cosa fa? Chiede alla Cassazione se la lista dei paesi sicuri stabiliti dal Ministero è una lista che loro possono considerare affidabile. La faccio breve perché io non sono Vitalba Azzolini, non sono una fine giurista che scrive per pagella politica, sono una specie di ignorante di questa ceppa. L'ignorante di questa ceppa aveva pensato che se un giudice stabilisce quali sono i paesi sicuri dopo che lo ha stabilito prima un decreto ministeriale e poi addirittura un consiglio di ministri, c'è qualcosa che non va in un sistema normale, ma io voglio dire, sono veramente come possiamo dire, un trinariciuto, un nazista, quindi ancora noi diciamo con questo orientamento politico pensiamo che i giudici debbano fare i giudici e i legislatori debbano fare i legislatori e il governo debba fare l'esecutivo. Abbiamo questa tripartizione dei poteri che forse non è chiaro a Vitalba Azzolini e a Pagella Politica, che ben conosco perché Pagella Politica, dovete sapere, nacque grazie a me, proprio grazie a me, quando feci Virus e loro facevano i fact checker di Virus. Ma il giudice della Cassazione che cosa stabilisce su richiesta del tribunale? Lo leggo oggi su tutti i giornali. Il giudice della Cassazione, Corriere della Sera, se volete sceglierne uno tra i tanti, dice che vedete, guardate, la lista dei paesi sicuri la fa l'esecutivo, addirittura come è avvenuto il decreto del Consiglio dei Ministri, cioè sono loro, è una legge e i giudici non possono definire e stabilire sentenze europee o non sentenze europee quali sono i paesi sicuri. I giudici possono fare un'altra cosa, possono valutare il singolo caso e ci mancherebbe, il giudice valuta il singolo caso, ma non stabilisce erga omnes che l'Egitto, la Tunisia, non sono paesi sicuri. È chiaro? Ecco, questa cosa qui non era chiaro alle Vitalbe Azzolini e tutti questi saccentoni che ci spiegavano, ah, facevano toc toc, Nordio, non capisci una ceppa. Ma vi giuro, Nordio, non capisci una ceppa secondo loro, cioè loro, di Pagella Politica e di Vitalbe Azzolini o IBL, amici miei, quindi tutta gente liberale senza dubbio, però hanno questo pregiudizio nei confronti di Nordio e di noi, diciamo, scalzacani spettinati, perché dicono: ma oh, non capito niente, ma figurarsi, vi facciamo una lezioncina, il diritto comunitario è superiore al diritto nazionale. Grazie, vi ringrazio, ma qui il problema è un altro, è che quella sentenza e i diritti comunitari non dicevano assolutamente quello che stavano dicendo loro, e cioè che se il governo stabilisce che l'Egitto e la Tunisia sono paesi sicuri, sono paesi sicuri, non sostanzialmente, formalmente. E questa formalità non può essere smentita da un magistrato erga omnes. Questa cosa la dice la Cassazione, la dice sacrosantamente la Cassazione. Allora questi oggi, invece di chiedere scusa, zitti, cosa spiegano? Ah, non avete capito niente su questa sentenza della Cassazione. Noi abbiamo capito tutto. Abbiamo capito che voi non avete la più pallida idea di come regolare, come in tutti i paesi liberali, non i paesi nazisti, i paesi liberali, gli Stati Uniti e tanti altri paesi liberali, l'immigrazione non si viene attraverso un barcone, attraverso un navigante pagato, si viene con i documenti, con i permessi, con i visti. Chiaro? Questo è il sistema col quale si deve assolutamente utilizzare l'immigrazione come fattore di crescita anche per l'Italia. È banale. è semplicemente banale. Però c'è questa idea che viene dalla sinistra, che ha contagiato i pagelli politici e le Vital Bazzolini, che chiunque possa mettere un limite all'immigrazione, anche duro, come fece il governo Salvini, come fece il governo Meloni, beh, viene definito un cialtrone, mentre loro sanno la verità divina. Purtroppo, se si leggessero le sentenze della Cassazione e non avessero questo malanimo, potrebbero chiedere scusa per le cazzate che hanno detto, ma non lo faranno mai. Nel frattempo, ovviamente, noi ci affidiamo a un altro, diciamo, vedete, se affidassi queste ricostruzioni a Richard Gere, oggi ho fatto un'intervista all'attore, dice, ma insomma, Salvini non vede il dolore degli altri. Vedete, questa posizione, che è una posizione tipica dell'attore che vive nel suo mondo completamente scollegato dalla realtà, a me sta bene. Cioè, è normale che l'attore di Hollywood che fa il democratico ci spieghi che noi non vediamo il dolore, mentre lui evidentemente lo vede, e che il governo è troppo duro. Sono posizioni che tu appunto dai a questi spiriti liberi e un po' sconclusionati fuori dalla realtà che sono gli attori del cinematografo. Ma quando parli con i giuristi che ti spiegano e ti fanno lezioni di cine a te e poi non capiscono una ceppa, beh, insomma, viene veramente da ridere. Nel frattempo dice, è tremendo quello che è successo negli Stati Uniti, ci spiega Richard Gere oggi, perché la Costituzione, che dice sempre We the People, noi la gente, eccetera, noi la gente, no? Richard Gere, e questo è un governo fatto da miliardari. Allora, io segnalo che il governatore Pritzker è democratico, è un miliardario. Segnalo che la signora Obama, che non ha alcun merito se non essere la moglie dell'ex presidente, prende per una conferenza all'Oktoberfest 700 mila dollari per fare una conferenza di un'ora all'Oktoberfest. Segnalo che il Partito Democratico è l'establishment pagato dai Bill Gates, i Soros. Io non ce l'ho con loro, ma vaffanculo, dai, non possiamo definire adesso il mondo oggi di Trump quello dei miliardari, perché quello precedente che è in America, quelli che comandano sono sempre e comunque miliardari, e c'è poco da fare, caro Richard Gere, forse anche lui è qualche soldino in banca ce l'ha. Nel frattempo il fatto se la prende con Nordio, anche lui un po' come pagella politica, perché Nordio si era permesso in un'intervista di ieri di dire che bisognerà anche giudicare i PM. È chiaro che se la responsabilità non ce l'hanno i PM, che ce l'hanno spesso i giudici, hanno una possibilità, un intervento molto relativo, se non dopo tanti anni. Sentiamo questo che mi dice Piero Ticchi: sa cosa è bello in lei? L'obiettività è su Salvini, ha ragione, può essere non d'accordo, ma devi rispettare il pensiero degli altri, altrimenti diventi il 71 della Cabola Napoletana. Il punto sostanziale del fatto è che Nordio, ieri in intervista del Messaggero, avrebbe detto: beh, non si può fare un processo a Salvini quando non si processa anche il presidente del Consiglio dell'epoca, che era Conte, e il fatto dice. In quell'epoca, su quella vicenda, Conte era contraria alla posizione di Salvini, perché aveva chiesto a Salvini di sbarcare i giovani, i minorenni e i malati, cosa che peraltro poi Salvini fece. Quindi non riesco a capire esattamente che cosa consista questa differenza di vedute, però insomma il fatto su questo indulge. Però Salvini non si riesce bene a capire che cosa faccia e ci mette del suo, francamente, quando oggi la Repubblica titola Duello sul Viminale, è abbastanza ragione, perché è del tutto evidente che Salvini non ha fatto il ministro degli interni e ci è andato il suo ex capo di gabinetto Piantedosi per il semplice motivo che c'era un processo open arms in corso per cui è stato assolto. E oggi che è stato assolto, le sue velleità di ritornare a fare il ministro degli interni sono assai, e anche questo mi sembra verosimile, anche perché ieri, mi sembra che sia oggi sulla Repubblica, quando si è presentato davanti a un banchetto a Milano, hanno chiesto del Ministero degli Interni, e lui ha detto: al Ministero c'è un mio amico, e non solo c'è un mio amico di cui ho grande fiducia, con cui ho grande amicizia, ma ho anche grande fiducia. Però dice, però comunque parlerò con la Meloni e con Matteo di queste cose. E quindi Salvini, paraculetto, gli vuole lasciare una porta aperta, cioè su questa roba fa il vago, tant'è che questa sera che ce l'ho a Quarta Repubblica glielo chiedo: oh, ma che vuoi ritornare a fare il ministro degli interni, caro Salvini? E nel frattempo Piantedosi viene intervistato al Corriere della Sera e dice: io ho parlato un'altra volta, sono amico con Salvini, ha fatto un ottimo lavoro nell'anno che è stato qua al ministero, peraltro facendo così notare che lui c'è stato 2 anni e mezzo, e E però mi hanno detto sia Salvini che la Meloni che sono apprezzatissimo. Beh, Andrea Mancini, quanta presunzione Salvini? Beh, insomma, il ministro l'ha fatto bene su quel campo. Secondo me è una follia oggi farlo ritornare a fare il ministro degli interni dopo che ha fatto il ministro dei trasporti e mi ha spiegato al ministero dei trasporti che deve fare i punti su Messina e se no questo quando lo ritroviamo? Secondo i sinistri pure Mattarella Musk non deve parlare di fatti italiani, basta davvero, mi scrive. Nel frattempo ci sono le cosiddette confessioni di Fini fatte dal Merlo Bravo, quello che scrive sul Foglio Quotidiano. Oggi lunedì c'ha un numero precotto, sapete, varie pagine, e Fini parla un po' dei suoi rapporti con Berlusconi, gli chiede se lo ha perdonato Berlusconi. A me verrebbe da chiedere a Berlusconi, dall'alto dei cieli, se ha perdonato Fini, perché ricordiamoci che Fini era un fascistello fuori, fascistello, fascistello, fuori dall'arco costituzionale, fino a quando Berlusconi, in una dichiarazione che fece in un autogrill, disse: io voterei a Roma Fini. Fino a quel momento era, come possiamo dire, indigeribile. È stato Berlusconi a sdoganare Fini e da lì è nato tutto quel movimento della destra che ha portato oggi a Giorgia Meloni farla diventare Presidente del Consiglio totalmente, voglio dire, nelle legittimità costituzionali. Quel percorso nasce dall'intuizione di Berlusconi di mettere insieme la destra di Fini e i federalisti di Bossi. Però oggi la domanda che si fa a Fini è se lui perdona Berlusconi. Io la trovo una cosa incredibile. Tra l'altro un signore che dovrebbe chiedere scusa anche a noi del giornale che l'abbiamo beccato con la casa di Monte Carlo e che questo ci ha riempito di insulti e di improperi, me li ricordo tutti, il Bocchino che adesso è un ottimo editorialista, la Mussolini, la Bongiorno, tutta questa pattuglia qua di gente che insultava il giornale, che ci diceva: ma siete pagati da Berlusconi? Sì, siamo pagati da Berlusconi come tutti sono pagati da un editore, solo che siamo pagati per dire una cosa che stava avvenendo, cioè che si erano truffati la casa di Monte Carlo e lui e la sua compagna, insomma, una roba veramente allucinante. Però il punto fondamentale è un aneddoto che regala a Merlo Fini. È molto bello perché Almirante andò al funerale di Berlinguer e dice Fini: all'epoca comunisti e Missini, il Fronte della Gioventù, di cui io ero il segretario, si menavano nelle piazze anche fisicamente. E quindi per noi fu uno shock l'idea che il nostro segretario Almirante andò al funerale di Berlinguer. E che cosa succede? Bit or English, please, dice Schmidt. English la vedo veramente difficile. È fantastico. Gianfranco Fini, quello che ci segue da Santo Domingo, dice: il mio omonimo da tempo non ne azzecca una. E allora che cosa ci dice di questo aneddoto Fini? Che quando andò al funerale di Berlinguer, tornò alla sede del partito e Fini andò lì come, diciamo, delegato del Fronte della Gioventù e gli disse: senta, segretario, ma noi ci mette un po' in imbarazzo questa cosa qua. E lui gli rispose: non si può considerare nemico chi non c'è più. Questa è la risposta alla domanda retorica di Merlo se Fini avesse perdonato Berlusconi. Domanda, secondo me, che si dovrebbe rivolgere a Berlusconi, che però non c'è più. Nel frattempo, il Papa continua con le sue reiterate accuse nei confronti di Israele. E ieri, durante l'Angelus, che fa all'interno della Basilica di San Pietro perché era molto raffreddato e rischiava di prendersi un malanno, c'ha 88 anni, quindi insomma non si è affacciato, però le cose che ha detto sono di una gravità colossale. Io sono un po' stupito da questa aggressività che c'ha il Santo Padre nei confronti di Israele, anche disgustato, se posso dirvelo, perché cosa dice? A Gaza, bimbi mitragliati, cioè questa idea del genocidio dei cattivi israeliani che stanno mitragliando i bimbi a Gaza, se l'è fatta soltanto il Santo Padre e qualche esponente antisionista, antisemita come Gutierrez. Imbarazzante che su questo cada anche il Santo Padre. Nel frattempo mi segnalo due o tre cose divertenti anche. No, un'altra cosa seria, sugli affitti brevi, un'altra forse la grande follia di questo governo, ma non solo di questo governo, di tutte le città che pensano di rimettere vitalità nei centri storici vietando gli affitti brevi, non capendo che il problema non è certo quello degli affitti brevi per i quali le nostre centri stanno perdendo di appeal. Beh, insomma, per il sole da Venezia a Roma in arrivo requisiti più stringenti per le locazioni turistiche. Ci sarebbero già 560.000 strutture registrate. Ricordo sempre ai nostri governanti, so di sono di destra o so di sono liberali, che il diritto di proprietà è alla base della differenza tra socialisti e liberali, e violare, vincolare, espropriare le proprietà è esattamente la caratteristica della sinistra marxista, non dei liberali. E questo vale anche quando queste operazioni sono fatte secondo ottiche di grandissimo sogno del futuro. I liberali pensano che la proprietà è inviolabile. Io della proprietà privata faccio ciò che cazzo mi pare. Poi, se tu vuoi darmi delle come possiamo dire, dei limiti li puoi dare, ma i liberali sono molto attenti ai limiti che si possono dare all'utilizzo che io faccio della mia proprietà privata, per cui ho pagato e ho pagato tutto il dovuto. La seconda cosa che le ultime due cose su cui vi voglio saluti dal Brasile è Julian Oscar Trombini, addirittura in Brasile, invidia anche per te. Qua che dice Fabrizio Faccini, forse assunto chef Rubio in Vaticano, colpa dei suoi manicaretti. L'altra cosa che Bernardo Germana va bene, basta che la smetta di usare un linguaggio inappropriato, Aristide Brocchi, non so che cosa stia succedendo, vabbè. L'altra cosa, cominciamo a poter liberare velocemente chi non paga l'affitto, dice Andrea Manfredi. Esattamente. Allora, l'altra cosa che vi segnalo è il pezzo stupendo, io me lo sono divorato, di Montefoschi sulla Corriere della Sera, sui demoni di Dostoevskij, perché è un racconto dei demoni di Dostoevskij fatto da Montefoschi che ti prende dalla prima all'ultima riga. Mi sembra che ci sia un'edizione appena rimessa in circolazione dalla Einaudi. Quindi, ciao Marco Cristoforetti, grazie per il tuo badge. Quindi, se quest'inverno avete già comprato la grande bugia verde, che è un libro, insomma, un po' impegnativo, sono 12 scienziati che bocciano le grandi balle ambientaliste. Beh, insomma, oltre a quello, magari leggetevi anche i Demoni per parlare di letteratura vera, non le minchiate che scrivo io. Seconda cosa che vi segnalo, beh, questa storia di Jeff Bezos che si sposa con la 55enne, che peraltro aveva già avuto due mariti e mi sembra qualche figlio, si sposa con questa 55enne, si sposa ad Aspen, mi sembra. Sì, si sposa ad Aspen, in una località sciistica molto importante degli Stati Uniti, e secondo il Daily Mail, oggi ripreso il Corriere della Sera, spenderebbe l'astronomica cifra di 600 milioni di dollari per fare questo matrimonio, che è il 27 dicembre. Io devo dire la verità, 600 milioni per un matrimonio, io non lo so come si possono spendere, anche perché loro hanno anche individuato la location di questo matrimonio, che costerà 1 o 2 milioni, ma 600 milioni per un matrimonio sono la santificazione del capitalismo, cioè i soldi vanno via dai ricchi non per gli espropri che fa lo Stato, ma per la stupidità dei ricchi che o nella prima generazione o nelle generazioni che seguono riescono a spendere quei soldi come se non ci fosse un domani, e quindi quella roba lì va e viene diffusa nella collettività. Bravo Jeff Bezos, 600 milioni per il tuo matrimonio ad Aspen, e tra l'altro per 200 invitati. Mi viene da dire che se tu avessi dato 3 milioni di euro a ogni invitato avresti fatto un affare. Quindi, se tu volessi invitarmi, caro Jeff Bezos, al tuo matrimonio, purtroppo non mi ha invitato Jeff Bezos, potrebbe farlo, però meglio se mi dà un paio di milioni, così io non mi presento al suo matrimonio, lui è contento e io altrettanto. Vabbè, ho finito con quest'ultima minchiata. Vi do appuntamento, come sempre, stasera, Quarta Repubblica, c'è cioè la puntata di Quarta Repubblica, ma no, un bello schiaffo alla povertà. Marco Romano 9569, un miliardario che spende aiuta il mondo a essere meno povero. Il miliardario che spende 600 milioni spende per il ristorante, spende per gli aerei, spende per i camerieri, spende per le hostess, spende per le mignotte. Spende! Chi spende fa bene alla società, non è uno schiaffo alla povertà. Io sono per la spesa totale, magnatevi l'impossibile, se ce l'avete. Se non ce l'avete, ovviamente non si può fare altrimenti. Ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica e questa sera e domani mattina, bravo, rilancio l'economia, e domani mattina con la zuppa di porro. Ciao.